E adesso inviterei appunto, come seguiamo l'ordine che c'è qui, quindi prima gli uomini, Marco Berdusco e Giulio Leborato, che sono diciamo gli autori principali di questo lavoro. Se mi serve il computer, devo spostarli.
Va bene.
Ecco, diciamo. Quindi una sintesi molto sintetica, se ci permettete, del lavoro, le cose che secondo voi sono più interessanti da comunicare.
Sì, noi siamo diciamo, la parte politica, tra virgolette, di questo progetto, di questa esperienza, e abbiamo condotto la parte di ricerca all'interno della baraccopoli di Madare, Angong, e che poi diciamo è stato anche ciò che ha dato vita a questo booklet, che tra l'altro è la prima volta che vediamo anche noi, siamo più che soddisfatti, e infatti volevamo ringraziare chi ci ha dato la possibilità di fare questa esperienza e chi ci ha accompagnato nel farla, primo fra tutti diciamo senza voler sminuire gli altri, assolutamente Julian, senza di lui non saremmo stati in grado neppure di iniziarla questa ricerca, e non lo dico per fare piacere a lui che ormai è diventato un amico, ma lo dico perché è stato proprio così. E quindi insomma avete la slide col titolo del booklet, che è appunto accesso alle risorse e implicazioni per la sicurezza alimentare. Comunque questa è un'immagine dal satellite, e evidenziata in rosso vedete il contorno della baraccopoli di Madare, la parte evidenziata in giallo fa parte in realtà della baraccopoli, ma abbiamo deciso di evidenziarla a parte perché è il dumping site, la discarica di cui parlava prima Giulia, che è una zona diciamo particolare all'interno di quel contesto. Volevamo dare due parole su come siamo arrivati a produrre questo. E abbiamo fatto una prima fase, svolto una prima fase di comprensione del contesto, diciamo così. Con l'aiuto di Giulia abbiamo fatto delle visite non solo a Madare, Ngong, ma anche a Kibera e a Madare, che è una baraccopoli ben più grande, a Nairobi, che è appunto lo stesso nome di quella in cui abbiamo lavorato. E abbiamo avuto modo, sempre grazie a Giulia, grazie anche alle sue analisi e ai suoi suggerimenti, di capire poco in realtà, diciamo quel tanto che bastava per cominciare il nostro lavoro. Lo svolgimento della ricerca, noi ci siamo divisi autonomamente in due team, e eravamo io e la controparte keniana, questo ragazzo di nome Dennis, dall'Università di Nairobi, sempre studente di scienze politiche, dall'altra parte c'era Marco con Eric, l'altro ragazzo sempre dall'Università di Nairobi. E ci siamo divisi in due per aumentare diciamo, il numero di interviste così quotidiane, e allo stesso tempo per riuscire a coprire a livello geografico in maniera più omogenea possibile il territorio della SLAM. Diciamo, abbiamo visto fin da subito che in realtà ci vuole poco, basta andare su Google, insomma, anzi in realtà sparo ad oggi cambi. E che su Madare in Ngong non c'era nessuna informazione, nessun tipo di informazione, quindi diciamo siamo stati tra virgolette costretti ad ampliare un pochino il raggio della nostra analisi anche a tematiche, come accennava prima il professor De Stefani, più socio-politologiche insomma, che erano essenziali per poter arrivare al punto che ci interessava, cioè un'analisi sulla food security all'interno dell'Islam. Quindi è per questo che abbiamo, diciamo, in maniera un po' forzosa, e queste sono un po' le conclusioni preliminari di questa fase preliminare, noi abbiamo diviso in maniera un po' forzata, diciamo, la nostra analisi in temi. Quindi abbiamo affrontato l'accesso alla terra, l'accesso all'acqua e via dicendo, lo vedremo dopo, per diciamo, rendere più confortevole la nostra analisi anche dal punto di vista statistico. Abbiamo fatto, diciamo, appunto una forzatura non indifferente, considerato il tipo di contesto che esiste in una baraccopoli come quella di Madare, complesso, dinamico, intrecciato, ma insomma, Giulia ha dato l'idea prima. Questa è l'immagine della via principale di Madare. E questi sono, diciamo, alcuni dati significativi che abbiamo, a cui siamo arrivati durante il corso della nostra ricerca. Seguiamo un po', diciamo, la divisione in capitoli e in temi del booklet. Riguardo l'accesso alla terra, diciamo, quello che ci ha messo in difficoltà e che ci ha fatto entrare in maniera precipitosa nella realtà di Madare è stata l'informalità delle strutture e della gestione della terra. E la terra, siamo venuti a, appunto, abbiamo saputo che è di proprietà dello Stato, quindi la terra è pubblica. Tuttavia, durante le nostre prime interviste, moltissimi intervistati ci dicevano: guardate che il pezzo di terra in cui vivo appartiene a un privato, guardate che io pago un affitto. E che ci ha spiazzato, dopo, appunto, con l'aiuto di Julian, dei ragazzi keniani, estrapolando un po' di informazioni contraddittorie dalle interviste col CIF e col Village Elders, abbiamo capito, appunto, che esiste una presenza di pesante, rilevantissima di questa struttura, diciamo, informale che presiede, diciamo, la gestione della terra. Non è, appunto, informale perché non è scritto da nessuna parte che debba essere così, non rispetta, tra virgolette, quella che è la parte normativa, però è così, insomma, è così all'interno di quella baraccopoli e così anche all'interno delle altre baraccopoli, con sfumature diverse, ovviamente, ma è una componente preponderante questa informalità, insomma. E a proposito degli affitti, giusto per dire che la baraccopoli in realtà ha una sua economia interna anche forte, abbiamo constatato, appunto, che mensilmente, secondo calcoli che abbiamo fatto in base alle statistiche che abbiamo raccolto, il giro di soldi sugli affitti è di 710.000 scellini, che sono circa 710 euro al mese, insomma. Quindi sono quantità di denaro notevoli in un contesto come quello. Poi abbiamo la salute e l'igiene, quindi la sanitation. Abbiamo visto che i principali problemi relativi alla salute sono il sovraffollamento, c'è una congestione pazzesca, avete visto anche dalla foto prima, in un territorio ridottissimo, e la precarietà delle abitazioni, che sono in gran parte fatte di lamiera ondulata e di legno, sono spazi ridottissimi in cui vivono 4-5 persone mediamente, in cui vivono, insomma, fanno tutto anche sotto la canicola del mezzodì, e con le lamiere che ardono, insomma. E poi ci sono queste, le fogne a cielo aperto, ovviamente non esiste un sistema fognario, ma ci sono dei canalini scavati dagli abitanti stessi, all'interno dei quali si raccolgono rifiuti organici. E poi, appunto, c'è il problema della discarica, a cui accennava prima Julian, che è uno degli argomenti più interessanti e drammatici, tra virgolette, controversi all'interno della SLAM. Nel senso che, secondo le nostre statistiche, secondo quello che abbiamo rilevato, l'influenza sulla qualità della vita della gente, sul cibo che mangiano, è rilevantissima, ovviamente in senso negativo. Esistono dei piani governativi un po' aleatori, ci sono, non sono ancora entrati in atto, non si sa quando, per rimuovere la discarica. Il punto è che la discarica stessa dà da vivere a moltissime famiglie all'interno della baraccopoli, che, appunto, come poi vedrete, anzi, vi do così una foto, un frammento di quello che avviene su questa discarica. Moltissimi ci lavorano, vanno là, raccolgono dei materiali che poi rivendono. Quindi per molte persone, diciamo, la sopravvivenza paradossalmente è legata proprio all'esistenza di questa discarica. E poi c'è la questione dei medicinali: sono fisicamente accessibili, anche in senso proprio di distanza geografica, oltre che di presenza fisica. Il problema, ovviamente, è l'accessibilità economica. Solo un 38% del nostro campione ha affermato di riuscire a permettersi sempre le medicine che gli servono in quel momento. La sicurezza è un altro argomento rilevantissimo all'interno della baraccopoli. E i problemi che abbiamo rilevato, i problemi maggiori all'interno della SLAM riguardo alla sicurezza, sono queste aggressioni a scopo di rapina. E gli stessi abitanti della SLAM hanno paura di andare in giro di notte, insomma. Poi ci sono questi incendi dolosi, anche qua abbiamo dovuto anche abituarci un po' a certe dinamiche, E quando ci hanno detto incendi, hanno detto, bah, abbiamo pensato un po' al caldo, che so io. In realtà sono appunto incendi appiccati dolosamente, fatti per distrarre gli abitanti delle baracche vicine, in maniera tale che questi, scappando, lasciando fuori, lasciando incustodite le loro baracche, appunto poi danno il via libera a questi ladri, diciamo così, che gli svaligiano poi quel poco che hanno all'interno delle baracche, spesso una pentola e insomma poche cose. E la polizia, perché mi accennava sempre Giulia prima, noi stessi eravamo io e Sara in quella circostanza, ci siamo trovati all'interno di dentro, diciamo, questo tafferuglio provocato da appunto un poliziotto che aveva sparato ad uno spacciatore, poi mi pareva fosse uno spacciatore. E questo perché, non tanto perché il tizio violava la legge spacciando, ma perché non aveva pagato, diciamo, la tangente che gli permetteva di fare quello che faceva serenamente. Ecco. La corruzione, ne ha accennato Giulian, quindi non spendo altre parole, e la discarica torna come punto particolarmente pericoloso e sensibile, e gestito appunto da, tra virgolette, la mafia, come diceva Giulian prima, e all'interno dell'Islam.
Sì, allora vado un po' accennando gli ultimi argomenti, un po' veloce così anche per rispettare i tempi. E, un altro argomento importante è stato ovviamente l'accesso all'acqua. Parlando di sicurezza alimentare, era un argomento che era immediatamente collegato. Alcuni dati interessanti sono soprattutto il fatto che gli abitanti di Madari in media hanno accesso a circa 63 litri per famiglia al giorno, quindi 15 litri a testa, che è 4 volte al di sotto della soglia che viene indicata dalle Nazioni Unite. Questo è un dato, sì, che fa capire comunque dopo come anche questo vada ad incidere nella vita delle persone stesse. E sempre guardando i parametri indicati dalle UNDP, la spesa media in acqua dovrebbe essere un 3% del reddito, secondo le nostre statistiche è in media del 3%, quindi più o meno ci siamo, diciamo. Però questo è un dato medio, in realtà esistono molte famiglie in cui questo va ad incidere per un 10% del reddito, se non anche di più, quindi in realtà il dato è più significativo. Parlando invece di accesso al cibo, i dati più veloci, sì, principali, sono il fatto che il 94% degli intervistati compra il cibo al mercato di Ngong, con molta parte degli intervistati che, proprio perché la maggior parte dei lavori sono lavori casuali, finisce per acquistare a credito, ossia sì, oggi non ho i soldi per poter pagare quello che compro, un giorno che il mio lavoro me lo permetterà verrò a saldare il mio debito. Poi il fatto che la spesa media in cibo per una famiglia è di 248 scellini, quindi è quasi il 70% del reddito, e se comparato sempre in rapporto al reddito con l'Italia, vediamo di quanto vada ad incidere appunto nei costi delle famiglie. Quasi il 71% dei nostri intervistati afferma che è successo con diversa frequenza che non riuscissero a mangiare per un giorno intero, e dove spesso appunto significa anche 2-3 volte a settimana. E inoltre poi questo va ad inserirsi all'interno di un contesto più ampio che incide su tutto il Kenya in generale e su altri paesi limitrofi, che è la stabilità delle forniture dei prezzi, ossia una situazione generale con un aumento dei prezzi delle materie prime e una situazione di grandi diseguaglianze che esistono all'interno del paese, che finiscono poi per appunto incidere anche in un contesto come questo della baraccopoli. La conseguenza è che la percezione degli intervistati sia appunto negativa appunto rispetto al futuro, e quindi il 70% degli intervistati ammette che in futuro sarà più difficile per loro procurarsi da mangiare, e una parte del 30% rimanente in realtà, cioè, o non lo sa o comunque è anche perché in qualche modo ha detto di essere anche abituato appunto a una situazione del genere, dove magari esistono altri problemi che sono più imminenti, e quindi tra virgolette ci si pensa meno a un problema di questo tipo. Vediamo l'immagine. Poi noi, per chiudere, abbiamo cercato di riassumere con questa tabella la questione della sicurezza alimentare. Questa tabella mette a confronto il reddito delle, medio delle famiglie, che è di 368 scellini circa, con, e metterlo in relazione con le tre principali spese, che sono quella per il cibo, per l'acqua e per l'affitto. Quello che resta di una famiglia in media sono 65 scellini, e questi soldi che rimangono appunto devono essere utilizzati per tutte le altre spese che una, a cui una famiglia deve far fronte, quindi i trasporti, non so, il vestiario, le spese scolastiche, qualsiasi spesa che una famiglia insomma deve affrontare. Quindi è facile insomma fare le proprie, si trarne un po' le conseguenze. In realtà vediamo appunto come Madare sia un'economia di non sia un'economia di sussistenza, ma un'economia di sopravvivenza, e quindi questo poi va a incidere anche nella progettazione futura di ogni famiglia, nel senso che l'idea originale di arrivare in un contesto come quello della Baraccopoli, che viene visto all'inizio come una fase temporanea in attesa appunto di migliorare la propria condizione per accedere a una situazione di vita migliore, in realtà poi con questi dati non esiste un reale risparmio e quindi una reale condizione di cambiare appunto la propria condizione, con l'effetto di avere un 70% o comunque una, quasi la metà delle abitanti della Baraccopoli che abitano lì da più di 5 anni, o addirittura mi pare un 30% che abita lì da 10-12 anni, quindi e oltretutto un 16% che è nato, cresciuto e ha formato una propria famiglia dentro la Baraccopoli. Quindi questo un po' può far capire come in realtà sì, la situazione sia pesante insomma per le famiglie della Baraccopoli. Noi abbiamo voluto chiudere con uno statement del Comitato Diritti Economici e Sociali, che è un po' sì, che dà una definizione tra virgolette di povertà, nel senso che dice che non è direttamente una violazione dei diritti umani, ma è una condizione umana che è caratterizzata dalla privazione prolungata o cronica di risorse, di capacità, di scelte, di sicurezza e potere necessari a godere di un adeguato standard di vita e di altri diritti civili, culturali, economici, politici e sociali. Quindi la situazione che abbiamo visto come si lega in realtà a questa condizione di povertà a cui non dico che è destinata, però insomma in questo momento è legata. Grazie.
Grazie.